Astronauticast. Benvenuti all'episodio 11 della stagione 13 di Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 9 gennaio 2020 e se avete domande o commenti usate la chat sul video della diretta oppure menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. E per questa missione siamo in configurazione Apollo, cioè insieme con me salutiamo Veronica Remondini da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast post ingordi delle vacanze di Natale.
E salutiamo anche nel ruolo di podcast controller anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buon 2019, ben ritrovati con noi insieme al vostro podcast di astronautica preferito in italiano, forse anche perché è l'unico e quindi
no, forse però il 2020.
Buon,
mi sa che il 2020. Buon
2019 l'abbiamo augurato l'anno scorso.
Quindi potete capire le condizioni in cui sto solo stasera. Ciao.
Iniziamo allora il nuovo anno che non è il 2019 ma il 2020 con questa prima puntata dopo le vacanze natalizie che però sono state delle vacanze spaziali. Siamo riusciti a vedere anche più di una volta le renne della slitta di Babbo Natale, le avete viste anche voi Ricky e Veronica, vero? Di cosa stiamo parlando?
Sì, io li ho visti per la prima volta, ma mi sa anche Ricky, oh, sono rimasta impressionata. E gli Starlink, il trenino degli Starlink.
Sì, corretto, è stato il 24 di dicembre, anch'io li dovevo ancora vedere, c'è stato quel passaggio molto molto visibile dall'Italia, tant'è che anche tante persone che non sapevano assolutamente di questa cosa hanno notato queste lucine in fila nel cielo.
Tra l'altro è stato bellissimo perché, essendo stata la vigilia, e in tanti li avevano visti senza sapere cosa fossero, Ricky ha avuto la geniale idea di scrivere su Facebook che erano appunto le renne di Babbo Natale, che insomma saremmo riusciti a vederle questa sera, aveva anticipato la cosa. E a parte tanti che ci hanno scritto, cavolo, ma allora esiste veramente? Allora c'è la magia del Natale? Che è stato fantastico.
Evidente.
Ma alcuni giornali locali ci hanno anche ripreso il post con la foto che avevo scattato io, insomma, e quello che aveva scritto Ricky, dicendo che appunto, come dice questo famoso podcast di Astronauticast, avremmo visto queste renne di Babbo Natale e poi hanno preso l'occasione per spiegare che cosa erano, insomma. È stata una bella soddisfazione, una bella sorpresa.
Sì, in effetti. Appunto, ringraziamo tutti quelli che ci hanno contattati in quell'occasione, che hanno seguito i nostri post su Facebook, i nostri interventi su Twitter per parlare, insomma, per raccontare di questi passaggi spettacolari dei satelliti Starlink. Quello del 24 di dicembre è stato particolarmente spettacolare perché i singoli satelliti erano piuttosto luminosi, avevano una luminosità quella simile a quella della stella Altair, una delle più brillanti del cielo estivo, con una magnitudine Altair di circa 0,77, quindi una magnitudine tra 0 e 1 che è piuttosto luminosa per un oggetto in cielo, e sono stati decine di satelliti, peraltro ben visibili per il tempo buono, almeno nelle zone in cui lo abbiamo potuto osservare. Non mi aspettavo di riuscire a vederli in un modo così chiaro. Pochi giorni fa è stato lanciato il secondo gruppo operativo, quindi il terzo lancio di satelliti Starlink da SpaceX, e infatti in questi giorni in cui i satelliti sono più vicini, forse meglio, più facilmente osservabili, insomma, ho nebbia nella mia zona, quindi ovviamente non ho ancora potuto provare a guardarli, ma
Beh,
riproveremo.
comunque Paolo è stato un buon benchmark perché sei riuscito a vederli da Milano, che come noto non è
Sì.
poi una location ideale
Ma
per...
perché erano luminosi come Altair? E Altair si
Infatti,
vede perfino da Milano.
esatto.
Io il giorno dopo, poi a
È una delle
Natale,
stelle più.
ero da mia sorella e le ho rotto le scatole tutta la giornata. Questa sera, anche questa sera si vedono alle 18:30, tutti fuori! Tutti fuori a guardare gli
Quindi hai fatto
Starlink.
congelare la sorella che quindi ce l'ha con te.
Che ci sta guardando, ciao sorella.
Te la teniamo lontano noi fino a... però possiamo iniziare l'anno con questa nuova missione, con questo nuovo episodio in cui abbiamo un tema comune, quindi vediamo il piano di volo di questa puntata, gli argomenti di cui parleremo che hanno un tema comune, cioè delle missioni future, delle prospettive del futuro. Inizieremo con l'ESA che ha annunciato che fornirà due nuovi moduli di programma Artemis, e poi parleremo del ritorno al volo del lanciatore pesante Lunga Marcia 5 cinese, quindi delle prospettive future di utilizzo di questo grande razzo. Ma nell'ultima parte del 2019 ci sono state notizie e decisioni importanti per lo spazio europeo e internazionale. Molte di queste notizie, di queste decisioni sono state prese al Consiglio ministeriale di Siviglia in Spagna della fine di novembre del 2019, cioè la riunione dei ministri europei competenti per lo spazio in cui si è pianificate, sono state pianificate le attività dell'ESA per i prossimi 3 anni. E tra queste decisioni c'è anche quella di partecipare in maniera ancora più significativa con il programma Artemis della NASA, di esplorazione lunare della NASA, fornendo altri due moduli di servizio, gli European Service Module, per la capsula Orion della NASA. Ricordiamo che Artemis è il nuovo programma di esplorazione umana della Luna, in cui l'Agenzia Spaziale Europea ha cominciato a collaborare con la fornitura dei due primi moduli di servizio per le prime due missioni del programma Artemis. Vediamo allora quali dovrebbero essere queste prime 4 missioni, le due già in cui i moduli di servizio erano già stati approvati, e poi le missioni successive, quelle di cui è stata presa la decisione alla ministeriale recente di novembre. Stiamo parlando intanto della missione Artemis 1, che sarà senza equipaggio, una missione automatica di circa 25 giorni, nello spazio verso la Luna, quindi una missione fuori dall'orbita terrestre nello spazio intorno alla Luna. La missione Artemis 2, che dovrebbe essere lanciata non prima dell'ultimo trimestre del 2022, sarà invece una missione con equipaggio sulla capsula Orion, in cui con un profilo di volo simile a quello di Artemis 1, ci sarà questa missione di collaudo della capsula Orion della durata di una decina di giorni, una missione di collaudo sempre nello spazio intorno alla Luna. Per queste due prime missioni i moduli di servizio sono già stati realizzati in programma, in particolare quello per Artemis 1 si trova in uno dei centri della NASA, la Plum Brook Station in Ohio, dove il modulo di servizio è stato unito alla capsula e all'adattatore tra la capsula e il modulo di servizio per sottoporre il sistema completo a una serie di test termici, elettromagnetici e nel vuoto. Il secondo esemplare, il secondo modulo di servizio, è attualmente in costruzione negli stabilimenti di Brema dell'appaltatore principale Airbus, l'azienda spaziale aerospaziale europea Airbus, quindi ancora in costruzione. due moduli successivi saranno usati per le missioni, quindi Artemis 3 e 4. Artemis 3 è prevista molto indicativamente per il 2024 e dovrebbe essere invece della durata di un mese, con il primo atterraggio di un equipaggio umano sulla Luna dopo l'ultima missione Apollo del 1972, dopo Apollo 17. In questa occasione, due astronauti, un uomo e una donna, due astronauti della NASA, per come ha deciso, la NASA, dovranno rimettere piede sulla Luna. L'impegno della NASA è di fare avvenire questa missione nel 2024, quindi stiamo parlando di Artemis 3, forse la più importante di queste prime del programma Artemis. Artemis 4, invece, che sarà ancora con equipaggio, non ha ancora molto di definito, se non la durata indicativa di circa un mese e un possibile periodo di lancio intorno al 2025. Per la verità non è stato deciso nemmeno il periodo in cui lanciare Artemis 1. Attualmente potrebbe essere per il 2021, ma molto dipenderà dallo sviluppo dell'SLS, cioè il lanciatore pesante che la NASA sta sviluppando per questo programma e quindi per queste nuove missioni. Un'altra decisione importante presa nella ministeriale di novembre è che l'ESA ha dato l'autorizzazione a lavorare ai cosiddetti articoli a lungo termine, cioè siccome pianifica di costruire anche altri due moduli di servizio, quindi per le missioni Artemis 5 e 6, ha dato mandato ai suoi appaltatori, quindi alle aziende che si occupano della costruzione, di cominciare a procurarsi delle attrezzature o dei componenti che, richiedendo molto tempo per essere costruite o procurate, richiedono decisioni tempestive come questa. Quindi l'ESA, la nostra Agenzia Spaziale Europea, ha cominciato a pianificare, a rafforzare la sua collaborazione al programma Artemis, in cui crede molto, cominciando a fornire questo contributo che riguarda i moduli di servizio delle capsule Orion. Ma questo è stato un periodo di pianificazione, di prospettive anche per il programma spaziale cinese, perché Ricky, che prospettive sta aprendo il successo del ritorno al volo del Lunga Marcia 5?
Veronica, in realtà.
Ah, sì.
Sì, sono io. Dunque, la Cina ha lanciato a fine dicembre il Lunga Marcia 5, finalmente. Lunga Marcia 5 è il vettore pesante della Cina e volevo iniziare un attimo questa notizia cercando di capire che cos'è, perché continuiamo a parlare di vettori pesanti, vettori super pesanti, vettori leggeri, perché magari sul forum è una cosa già consolidata, però non tutti sanno che. Dunque, per valutare il tipo di vettore, si va a prendere un'orbita di riferimento, che in questo caso è l'orbita bassa terrestre, la LEO, Low Earth Orbit, che è quella che va dagli 80-100 km a seconda di dove mettete la linea di Kármán fino ai 2000 km, e si valuta quanta massa, quanto peso riesce a portare un vettore all'interno di questa orbita. Allora abbiamo i lanciatori leggeri che riescono a portare fino a 2 tonnellate in orbita bassa, e per esempio un lanciatore leggero è il Vega, il nostro Vega. I lanciatori di medio carico che portano dalle 2 alle 20 tonnellate fino a 2000 km, dove abbiamo gli indiani, PSLV, GSLV, il Falcon 9, l'Atlas 5, e c'è anche il giapponese H2B, per esempio, che è un lanciatore di medio carico, altrimenti non parliamo mai dei giapponesi. I lanciatori pesanti, che sono quelli che riescono a portare dalle 20 alle 50 tonnellate in orbita bassa. Come lanciatore pesante, oltre al Lunga Marcia 5, conosciamo il Mighty Delta IV Heavy, il Proton-M della Russia, l'Ariane 5, per esempio, e anche il probabilmente Falcon 9, solo che non ha ancora dimostrato di riuscire a portare un payload di 20 tonnellate in Leo, però sulla carta potrebbe essere un lanciatore pesante. E poi, vabbè, ci sono i lanciatori super pesanti che sono quelli che riescono a portare oltre alle 50 tonnellate in Leo. E qua abbiamo il Falcon Heavy, abbiamo l'SLS, lo Starship, abbiamo il Saturno V, c'è la Blue Origin con il New Armstrong che sulla carta è un lanciatore super pesante. E a dire sulla carta era un lanciatore super pesante anche l'N1, solo che non ha dimostrato neanche, poverino, di riuscire a lasciare il pad. Quindi, questa parentesi per andare a posizionare il Lunga Marcia 5 cinese, che appunto è un lanciatore pesante. Però a bordo di questo Lunga Marcia 5 c'era ormai, perché è stato rilasciato, il satellite Shijian 20, che pesa 8 tonnellate. Quindi, come mai abbiamo detto che invece questo lanciatore può portare dalle 20 alle 50 tonnellate? Perché queste 20-50 tonnellate le può portare in orbita bassa, però oltre può portare un po' meno massa. Infatti, questo satellite, Shijian 20, è stato rilasciato in un'orbita molto più alta, molto ellittica in realtà, perché l'apogeo era di quasi 68.000 km, però il perigeo era di 180 km. Comunque l'ha rilasciato molto più in alto della Leo. Pian pianino poi il satellite si è portato con il suo sistema di propulsione in orbita geostazionaria, che è quella che arriva fino ai 36.000 km. Allora andiamo a vedere prima che cos'è questo satellite e poi cerchiamo di capire perché l'importanza di questo lancio del Lunga Marcia. Shijian 20, dunque Shijian Shijian, non lo so come si dice, chiediamo a Google Translate. Shijian significa test o esperimento in cinese. Infatti, ogni volta che vedrete lancio di un lunga marcia qualcosa con il satellite Shijian, vorrà dire che è un dimostratore tecnologico. Cosa andava a dimostrare questo Shijian 20? Portava con sé,
Sì,
porta.
sì. Sì,
Sì,
sì.
sì.
Sì,
Ecco.
sì. Sì, sì.
20? 20? Nel frattempo, finché Ricky cerca, andiamo avanti. Porta con sé. Vuole dimostrare diversi tipi di comunicazione satellitare. A bordo un sistema di comunicazione in banda QV, che è quella che va dai 33 ai 70. Vuoi? È difficile. Difficilissimo. Ok. Porta con sé dei sistemi di comunicazione. Allora c'è questo abbastanza standard, diciamo, in banda V, in banda QV, quella che va dai 33 ai 75 GHz. Poi ha un esperimento di comunicazione laser tra terra e spazio e un altro esperimento di comunicazione tramite crittografia quantistica. E in questo caso i cinesi non sono nuovi perché già 2 anni fa avevano lanciato un altro esperimento di crittografia quantistica. Poi sarebbe carino avere anche un po' i risultati di questi esperimenti, però sono cinesi e quindi sarà difficile riuscire a recuperarli. Già hanno le manine corte quando devono rilasciare informazioni, in più le rilasciano anche in cinese, quindi è un po' un problema. Comunque. Ah, e poi a bordo c'era anche un altro, c'è un altro esperimento molto interessante che riguarda lo studio dei polimeri a memoria di forma per un eventuale futuro utilizzo per la costruzione di outpost, quindi di habitat o di moduli di stazioni spaziali direttamente nello spazio. Questo concetto non è nuovo, sta iniziando in questi anni il fatto di pensare di poter costruire delle stazioni spaziali in orbita, pensare, magari ci avevamo già pensato, però si comincia a dare un senso a questo concetto perché anche la NanoRacks ha proposto di spedire, è una notizia difficile, dunque vuole spedire in futuro a bordo di un Falcon 9 un esperimento una piattaforma, una strumentazione che riesca a tagliare il materiale dei secondi stadi che sono già in orbita e che per il momento costituiscono solo detriti orbitali, in maniera da poter, credo che il concetto fosse quello, da vabbè, dimostrare di riuscire a tagliare del metallo in orbita senza creare ulteriori detriti, però di poter trasformare un secondo stadio in un habitat, in un qualcosa, un pezzo di habitat. Quindi insomma c'è questo concetto di, invece di costruire una stazione spaziale o dei moduli ingombranti, pesanti e che richiedono lavoro, tempo e soprattutto tanto tanto propellente, costruirli a terra e portarli in orbita, costruire già qualcosa direttamente in orbita. E quindi anche la Cina in questo caso si sta muovendo per questo aspetto. Non ho parlato della propulsione di questo satellite.
Xijie,
com'era?
Xijie 20.
Perché in realtà il satellite stesso non ha un sistema propulsivo, ma è supportato da una piattaforma che si chiama Dongfang Hong 5, che è un test nel test. Questa piattaforma è relativamente nuova ed è appunto un supporto per i satelliti che è dotato di sistema di propulsione ibrida, sia chimica a ioni che elettrica. Infatti è dotato anche di pannelli solari, addirittura pannelli solari con un'apertura alare enorme perché è di 46 metri e per un totale di 28 kW. E poi ha un sistema di riscaldamento per il satellite, credo anche un sistema di gestione dei dati che arrivano da questo satellite. Questa piattaforma in realtà ce l'aveva a bordo anche Xijia 18, che Xijian 20 doveva andare a sostituire, solo che il 18 era partito male, nel senso che il vettore ha avuto dei seri problemi poco dopo il lancio e quindi non è mai entrato in orbita. Quindi il Xijian 20 in realtà è il primo che sta utilizzando a pieno ritmo questa piattaforma. La novità principale di tutto ciò però è proprio il ritorno al volo di questo Lunga Marcia 5, che è un enorme passo per la Cina. Il primo volo del Lunga Marcia 5 era stato effettuato nel novembre del 2016 ed era andato bene senza problemi. Nel 2017 però, appunto con il lancio di questo Xijian 18, qualcosa è andato male, ma è andato male, nel senso che c'è stato un difetto nelle turbopompe dei motori del core stage, quindi dello stadio principale. E il lancio è andato male, e successivamente, a seguito delle verifiche, si è visto che in realtà il problema era più grave del previsto. Infatti il terzo volo del Lunga Marcia 5 avrebbe dovuto esserci nel 2018 e invece siamo arrivati addirittura nel 2020, perché hanno dovuto praticamente riprogettare i motori. Non dico riprogettare da zero, però ci hanno messo un sacco di lavoro. Hanno aggiunto delle scanalature nelle turbine per rendere più uniforme il flusso dei propellenti. Hanno addirittura modificato i materiali, perché al posto dell'acciaio inossidabile adesso hanno utilizzato delle superleghe a base di nickel. Quindi hanno quasi ricreato un prodotto nuovo, tant'è che hanno ben pensato di fargli fare 10 test a terra di accensione a questo nuovo, tra virgolette, vettore, proprio per evitare ulteriori problemi, e proprio come si fa con un vettore nuovo. Quindi è rimasto a terra per molto tempo. Visto che non hanno fatto delle modifiche solo ai motori, ma hanno anche alleggerito le strutture per aumentare la capacità di carico, quindi l'hanno un po' revisionato completamente. E il volo del 27 dicembre ha quindi aperto le porte a un mondo nuovo per la Cina. Perché? Perché questo Lunga Marcia 5 sarà quello che quest'anno, verso metà anno, probabilmente verso giugno-luglio, se le date rimangono così, porterà su Marte un lander e un rover cinesi. Perché È vero che può portare dalle 20 alle 50 tonnellate in Leo, ma può portare anche fino a 8 tonnellate sulla Luna, fino a 5 tonnellate su Marte e addirittura può riuscire a portare qualcosina anche verso Giove e oltre. E non lo dico a caso perché la Cina ha già annusato la cosa e sta già iniziando a pensare a fare delle missioni verso gli asteroidi. Quindi quest'anno partirà probabilmente un lander e un rover cinese verso Marte. Poi una nuova versione di questo Lunga Marcia, il Lunga Marcia 5B, che farà un volo inaugurale sempre quest'anno, verso aprile, sarà quello che porterà in orbita la nuova navetta cinese per equipaggio umano, ma per il Deep Space, per lo spazio profondo, quindi equipaggio umano verso la Luna, magari equipaggio umano verso Marte. Quindi a ottobre del 2020, se le date rimangono quelle, ci sarà anche questo volo del Lunga Marcia 5B con il test della navetta manned per il Deep Space. Ma tornando un po' più verso Terra, lo stesso Lunga Marcia 5B sarà quello che porterà in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese. Quindi capite bene come abbia aperto un sacco di prospettive per la Cina questo Lunga Marcia 5. Non solo, sempre quest'anno, presi dall'onda dell'entusiasmo, i cinesi vorrebbero fare il volo, lanciare per la prima volta il volo inaugurale di un Lunga Marcia 7A, che è la versione del Lunga Marcia 7 con diversi propellenti. Il Lunga Marcia 7 ha il terzo stadio che funziona a cherosene e ossigeno liquido, il 7A funzionerà a idrogeno e ossigeno liquido. Ma soprattutto, rullo di tamburi, il Lunga Marcia 8 che proverà per la prima volta per i cinesi il vertical landing, quindi lo stesso tipo di atterraggio che sta utilizzando SpaceX con le grid fin e con tutto il resto. Quindi ecco, questo lancio del Lunga Marcia 5 ad inizio anno, fine anno scorso, ha veramente aperto, insomma, le porte a nuovi mondi per la Cina e tanto più entusiasmo per noi, se ci danno le date che posso inserire in agenda.
E Ricky, dicevo che in questi giorni da me c'è nebbia, così non posso vedere i satelliti Starlink lanciati pochi giorni fa da SpaceX. Com'è andata?
Sì, come avevi anticipato, è stato lanciato il terzo set di satelliti della costellazione Starlink, che in realtà il lancio si chiama Starlink 2 perché il primo lancio è considerato il lancio 0, 0.9, insomma, in base a come le volete classificare, visto che il primo lancio di 60 satelliti era un test, i satelliti non erano ancora nella configurazione dei due lanci successivi. Quindi il 7 gennaio del 2020, quando in Italia erano le 3:19 del mattino, da Cape Canaveral alla solita rampa di lancio SLC-40, da dove decollano normalmente i Falcon 9, SpaceX ha messo in orbita 60 nuovi satelliti della costellazione Starlink. Questi lanci sono stati 3, tutti con 60 elementi, quindi adesso in orbita ci sono 180 satelliti di questa costellazione. Il primo stadio è stato recuperato da Of Course I Still Love You, c'è stato anche un tentativo per recuperare il fairing, però non ha ancora avuto successo questa procedura. E cos'ha di particolare questo lancio? Diciamo che c'è un satellite di questi 60 che è stato costruito diversamente per renderlo appunto un po' meno appariscente, proprio quello di cui parlavamo ad inizio puntata. Cioè già dal primo lancio di questi satelliti, cioè, la grossa comunità per la maggior parte di astrofili ha lamentato il fatto che una volta che questa costellazione sarà attiva con migliaia di satelliti attivi, l'inquinamento luminoso che scaturirebbero questi satelliti sarebbe molto molto evidente. Quindi SpaceX ha recepito questa cosa, probabilmente non si aspettavano neanche loro che fossero così luminosi o disturbassero così tanto, quindi c'è un satellite praticamente nero in questo nuovo batch, proprio per vedere se, se cambia qualcosa. Solo un satellite, proprio perché, lo capite anche voi, qual è, tutti i satelliti sono praticamente tutti bianchi per un semplice fatto, cioè il controllo termico. Stando in orbita, nonostante nello spazio la temperatura sia bassissima, però nel momento in cui non si è illuminati dal sole, i satelliti tendono a surriscaldarsi, quindi da che mondo in mondo si fa una copertura bianca proprio per aiutare il sistema di controllo termico del satellite. E il fatto di farne uno nero potrebbe ad esempio surriscaldarlo e danneggiarlo, e mandare in orbita 60 satelliti che magari sarebbero falliti perché magari il surriscaldamento li avrebbe portati assolutamente a essere fuori controllo, era forse un azzardo comprensibilmente che hanno preferito evitare a SpaceX, quindi si è preferito vedere se questo satellite è più o meno luminoso degli altri. Però detto questo, senza volere fare il tono polemico, ok, mettiamo anche il caso che la soluzione funzioni, dobbiamo comunque aspettarci una costellazione di migliaia di satelliti in orbita che magari possono disturbare anche, non so, l'astronomia, la radioastronomia, visto che questi satelliti servono per appunto dare connessione ad internet, quindi bisognerà vedere se questi tipi di disturbi, che sono ben più importanti, non si riescono, se con, diciamo, un satellite che attraversa il cielo ormai con i software che ci sono in giro magari si riescono a cancellare, anche se sono centinaia durante una sessione osservativa, un problema invece di trasmissione radio continua potrebbe essere più pesante. Oppure stiamo sempre parlando di migliaia di satelliti che magari, a me personalmente, probabilmente il problema che mi preoccuperebbe di più è proprio l'affollamento che si sta man mano accumulando in questo range di orbite. Se pensate poi che non sarà solo SpaceX a voler fare una costellazione di satelliti del genere, ci saranno altre compagnie. Insomma, secondo me soffermarsi solo al fatto "oh cavolo, si vede" è un problema. In realtà
problemi.
Sì, non voglio diventare polemico, andate sul forum astronautico che c'è una sul thread dedicato ai Starlink, c'è una lunga discussione a riguardo, però mi fa specie che la gente si sia svegliata solo per il fatto che vede il puntino luminoso, quando in realtà magari il problema è un po' più profondo e forse anche meno gestibile. Cioè sarebbe veramente spassoso che la gente si rilassasse completamente se SpaceX riesce a cancellare di fatto alla vista questi satelliti, quando in realtà ci sono problemi che sono forse più difficili da gestire. Comunque, tutto è andato bene, i satelliti si stanno iniziando a distribuire lungo la loro orbita, quindi abbiamo detto che sono tre batch, quindi ci sono 60 satelliti che si stanno distribuendo equidistanziati tra di loro più o meno su tre orbite diverse. Questo perché aumentando le orbite disponibili si aumenta la copertura dei satelliti e si spera che con già un altro lancio è pronto, che SpaceX riesca ad arrivare in tempi ragionevoli anche a una prima operatività di questi satelliti, che a quanto sappiamo, diciamo che la prima fase sarà concentrata su dare copertura sugli Stati Uniti, per vedere anche che sistema funzioni non solo dal punto di vista della messa in orbita dei satelliti, ma anche della operatività, della gestione di questa flotta incredibile di satelliti. Flotta incredibile di satelliti, tant'è che con questi, diciamo, tre lanci, SpaceX improvvisamente è diventata l'azienda ad avere più satelliti operativi in orbita. Se pensiamo a decine di altre aziende che operano nello spazio dagli anni 60, se vogliamo andare molto indietro, invece con questi satelliti SpaceX ha già raggiunto questa cifra.
C'era la Planet, che era l'azienda che teneva il record fino tipo a 10 giorni fa, e no, a 3 giorni fa, e ne aveva 150, e la SpaceX in 3 lanci li ha sotterrati.
Però è curioso che in questi giorni, che ovviamente stiamo guardando queste statistiche, abbiamo riesumato su Forum Astronautico un thread in cui si chiedeva qualche tempo fa: ma quanti satelliti operativi ci sono in orbita in questo momento? Allora, satelliti operativi in orbita dovremmo essere intorno ai 3000 satelliti, però pensate già che SpaceX è già arrivata a 180, quindi in pochissimo tempo andrà a superare questa cifra di un fattore 10, forse anche di più, se consideriamo tutte le migliaia di satelliti che stanno pensando di mettere in orbita.
Esatto. Poi operativi in realtà magari non sono tutti 180, perché mi sembra che ce ne sia una decina di, che è un po' il primo batch, sono decaduti, un po' non funzionavano, ma comunque quelli che rimangono operativi, che sono 170, 100, sono comunque il numero più alto rispetto a tutte le altre aziende. Quindi
sì,
anche se non sono 180, comunque.
Esatto. Beh, vedremo come si comporterà questo brutto anatroccolo di Starlink, cioè questo satellite nero. Noi invece siamo arrivati all'apogeo della nostra missione, cioè il momento di mezzo in cui facciamo i nostri ringraziamenti e chiediamo la vostra collaborazione, ricordandovi innanzitutto che state ascoltando Astronauticas, cioè il podcast che è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione delle tematiche dell'astronautica e dello spazio. Cominciamo a ringraziare gli articolisti, cioè i volontari che scrivono sul nostro sito Astronauti News le notizie di cui parliamo nel podcast. E ringraziamo anche la lunga serie di persone che hanno fatto donazioni a ISAA, cioè ci sono diversi modi per contribuire, per aiutarci con le nostre attività. Potete innanzitutto iscrivervi all'associazione ISAA con le modalità indicate sul sito isaa.it. E dicevo, in queste settimane, visto che è finito l'anno, in molti hanno rinnovato l'iscrizione o si sono iscritti per la prima volta, e ringraziamo quindi Monica M, Paolo B, Lorenzo M, Matteo per una donazione doppia, Davide C, anche Davide donazione doppia, Edoardo M, Vittorio D.A., Sergio P, Giuseppe C, Luca F, Ugo V, Filippo G, Filippo M, Matteo T, Nicola A, Gianluca C, Maurizio G, Paolo A, Gianpaolo Frello, Deborah C, Gianmarco A, Andrea G, Marco C, Anna Maria C con doppia donazione e anche Alberto Z con doppia donazione, Veronica R, Teresa Mazzucca, Roberto M, Andrea C, Matteo C, Emanuele Maria M, Luigi L, Daniele Risolo, Andrea Z, Vittoria C, Mauro C, Stefano C e Luigi C per aver rinnovato l'iscrizione e essersi iscritti per la prima volta. Grazie a tutti.
Wow, ma andiamo al Kennedy con questi soldi. Tutti quelli di Astronautica, andiamo al Kennedy, ci prendiamo il biglietto.
Sì, scappiamo con la cassa, certo.
Grazie, ragazzi.
Ma noi i soldi di ISA li spendiamo bene. Infatti uno dei vantaggi di associarsi è avere la bellissima tessera associativa. E il direttivo dell'associazione in queste vacanze natalizie non hanno pensato solo alla buona cucina natalizia, ma anche a decidere, a scegliere un'immagine per la tessera del 2020 che abbiamo deciso, e di cui Ricky, che disegna sempre queste tessere, ha preparato una bozza. Quindi ve la riveliamo in anteprima, abbiamo deciso
spoiler
quest'anno di non aspettare l'unboxing, ma di mostrarvi subito questa bozza. Eccola qui. È una foto di una delle attività extraveicolari di Luca Parmitano nella sua missione Beyond sulla stazione spaziale. Vediamo un Luca sorridente in questa foto mentre indossa la tuta EMU. E su questa tuta è ben visibile la bandiera italiana, e appunto avendo la visiera alzata si vede anche Luca Parmitano sorridente.
Tra l'altro
molto bella
l'ha ritwittata anche oggi, spiegandola.
Non la tessera, la foto.
Sì, la foto. No, no. Non abbiamo spoilerato così tanto oggi.
Ha chiesto a Righi per spiegare questa foto.
Diceva che era alla fine di una delle sue attività extraveicolari, dove tutto era andato bene, e lì si stava rilassando e si è voltato verso Andrew Morgan per sorridergli, gli ha sorriso, insomma, rilassato. Quindi è bello anche come messaggio.
È una foto appunto molto spettacolare, perché si vede un'attività di un astronauta nell'ambiente spaziale, appunto l'ambiente principale in cui operano gli astronauti. E quindi questa tessera la stiamo facendo stampare in questi giorni e nelle prossime settimane dovremo cominciare le spedizioni. Grazie ancora a chi ha rinnovato, chi si è iscritto, ma ci sono altri modi per aiutarci senza donazioni in denaro, che peraltro potete fare se volete anche con i bottoni di donazione sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Potete per esempio condividere i nostri contenuti sui social, condividere gli episodi di Astronauticast o gli articoli di Astronauti News o i video sul nostro canale YouTube, condivideteli sui social che frequentate abitualmente. Ma è molto importante anche lasciare delle valutazioni o recensioni del nostro podcast nel vostro aggregatore di podcast preferito. Questo è davvero molto utile per aiutarci a essere scoperti da altri ascoltatori. Avete degli altri ringraziamenti particolari o cose da dire in questo momento della Questua o dell'apogeo della nostra missione, o possiamo proseguire la missione? Possiamo proseguire con la
tutto
parte
nominale.
Finale di benissimo, con la parte la seconda parte di questa puntata, cioè quella delle rubriche, iniziando dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
40 anni fa nasceva Arianespace, il primo fornitore commerciale di servizi di lancio nello spazio, servizi commerciali di lancio, e che è stata fondata questa azienda nel gennaio, nei primi giorni di gennaio del 1980, diventando così il primo fornitore commerciale, dicevamo, di servizi di lancio. Un fornitore che si occupa quindi della costruzione del lanciatore, dell'integrazione con il carico utile da lanciare, poi dello svolgimento del lancio e poi la consegna al cliente del satellite o comunque del carico utile da lanciare. Il nostro continente, quindi le nazioni europee, avevano iniziato dal 1973 il programma Ariane, cioè un programma per lo sviluppo di un lanciatore, di un razzo quindi, che potesse lanciare satelliti e veicoli spaziali interamente di costruzione e operazione europea. I primi lanci di questo lanciatore Ariane, l'Ariane 1, erano avvenuti alla fine del decennio, cioè qui alla fine degli anni 70, e la società Arianespace venne costituita soprattutto per l'impulso di tre nazioni: la Francia, che aveva in gran parte provveduto alla realizzazione del razzo, la Germania e l'Inghilterra, hanno costituito, la Francia, la Germania e l'Inghilterra avevano spinto soprattutto e realizzato il vettore Ariane, e poi nel 1980 l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Francese, il CNES, quindi, avevano creato questa azienda Arianespace come braccio operativo e commerciale del programma del nuovo vettore europeo Ariane. In tutti questi anni Arianespace ha sviluppato e operato diversi razzi, innanzitutto tutta la serie degli Ariane, da Ariane 1 e Ariane 5, e attualmente mentre Ariane è utilizzato per, come lanciatore pesante. Ariane Space si occupa anche dei lanci del Soyuz 2 di costruzione russa e del Vega di costruzione largamente italiana, quindi come lanciatore leggero, fornendo una gamma di servizi di lancio dai carichi utili piccoli a appunto quelli pesanti, specializzandosi soprattutto con Ariane 5 nei lanci per orbite geostazionarie. E in tutti questi anni, quindi in 40 anni di attività, Ariane Space ha lanciato oltre 250 voli, mettendo in orbita più di 550 satelliti. I primi lanci vennero gestiti direttamente dal CNES, quindi l'agenzia spaziale francese che aveva curato lo sviluppo iniziale di questo nuovo lanciatore. L'idea, l'intuizione di creare Ariane Space si è rivelata molto, molto utile, che ha dato una spinta al settore spaziale europeo, perché nel 2004 Ariane Space aveva un'importante quota di mercato, cioè lanciava più del 50%, è riuscita a lanciare più del 50% dei satelliti commerciali. Il primo satellite operativo, quindi commerciale, lanciato da Ariane Space è stato SpaceNet F1, un satellite di telecomunicazioni lanciato il 23 maggio del 1984, quindi quattro anni dopo la costituzione di questa società. Attualmente Ariane Space, dicevamo che opera Ariane 5, il Soyuz 2 e Vega, e sta sviluppando il successore di Ariane 5, cioè Ariane 6, il cui lancio potrebbe avvenire addirittura quest'anno, verso la fine del 2020. Ma anche se Ariane Space è un'azienda di successo che è riuscita a conquistarsi all'inizio del nuovo millennio una buona parte del mercato commerciale dei satelliti, in quel periodo, pochi anni dopo, è iniziata la concorrenza di SpaceX, che non solo sta diminuendo progressivamente la quota commerciale, la quota di mercato di Ariane Space, ma sta inducendo la società a ripensare le proprie strategie e i propri veicoli per tornare competitiva. È un punto importante proprio lo sviluppo e la realizzazione di Ariane 6. Quindi auguri alla nostra società spaziale commerciale europea, il nostro operatore di servizi di lancio europeo Ariane Space, e vinca il migliore, detto da appassionati e non solo da europei. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Abbiamo parlato di SpaceX diverse volte in questa... Siamo riusciti tra l'altro a vedere bene alcuni passaggi dei satelliti Starlink, la nuova costellazione affollata di SpaceX, costellazione satellitare. Ricky, che strumento possiamo usare per tenere sotto controllo quest'orbita e cercare di capire quali sono i passaggi migliori?
Allora, premetto subito che, a mio modesto parere, per adesso un tool definitivo non esiste, perché quello che vedo in alcuni tool non lo vedo in altri, mi piacerebbe vedere certe cose ma non si riescono a vedere, ma questo credo sia comprensibile visto la complessità di quello che stiamo provando ad osservare. Se fino adesso tutti i tool per prevedere i passaggi dalla ISS ai satelliti radioamatoriali si preoccupavano di gestire un satellite, di fatto qui si tratta di tenere traccia di decine di satelliti che magari hanno dei parametri orbitali che cambiano di continuo, e magari è anche difficile dare una notazione univoca a tutti questi satelliti. Sì, certo, questi satelliti hanno un nome per forza univoco, un ID del NORAD ben specifico, però riuscire magari a gestirlo in un'interfaccia è un po' complicato. Anche perché poi i parametri di luminosità sono abbastanza variabili, non dipendono da tanti fattori, tant'è che nessuno si aspettava magari che fossero così luminosi, in realtà sono così. Quindi,
poi si muovono anche, no?
Beh, sì. Tutti i satelliti... Ah, dici tra di loro? Si distribuiscono, non, di fatto non sappiamo qual è la configurazione finale, anche perché lo sa solo SpaceX, poi magari ne sposta qualcuno in un'orbita leggermente differente, perché magari quello non sarà operativo, ma sarà un satellite di backup che entrerà in funzione solo se un suo omologo smette di funzionare. Comunque, le due... Per partire ci sono due grandi categorie, ci sono le app da usare sul telefono e quello che potete fare su desktop. Allora, partiamo dal telefono che forse è il più veloce. C'è sempre ISS Detector, che lo conoscete probabilmente tutti che ci ascoltate, è un utility gratis che vi permette di avere degli avvisi quando l'ISS passa e potete mettere dei parametri tipo l'altezza massima minima per cui volete la notifica, gli orari, eccetera. E questo pacchetto con l'ISS è gratis. Se volete vedere gli Starlink dovete però comprare il pacchetto aggiuntivo che si chiama Oggetti Famosi. Adesso qua Astronautica sapete che non è per niente gemellata con certe... noi facciamo tutto senza scopo di lucro, quindi lo dico solo perché lo so. Se volete comprare il pacchetto aggiuntivo con i satelliti Oggetti Famosi, oltre a tutta la schiera di Oggetti Famosi che sono in questo pacchetto, ci sono anche gli Starlink. Però c'è stato subito un problema di questa estensione, perché hanno, man mano che stavano lanciando i satelliti, hanno cambiato il nome dei vari satelliti, perché in questo caso ISS Detector per ogni gruppo di satelliti segnala il trailer e il leader, però poi dopo hanno cambiato notazione. Magari voi avete attivato delle notifiche, il giorno dopo non le trovate più proprio perché hanno cambiato la notazione. Un'altra utility per cellulare molto carina è quella di Heavens Above, che è più spartana rispetto a ISS Detector sicuramente, però col fatto che voi potete vedere in tempo reale tutti i satelliti che sono visibili alla vostra posizione, ma potete anche spostarvi con uno slider avanti e indietro nel tempo, potete mettere il limite di magnitudine massima che volete, minima che volete vedere per i satelliti. Quindi non state a metterci tutti, perché sennò dopo vi si riempie lo schermo di puntini, non ci capite più niente. Magari tenete una magnitudine 4, una magnitudine 3, quindi noterete che spostando lo slider del tempo i satelliti visibili, che sono visibili per la maggior parte poco dopo il tramonto, poco prima dell'alba, se voi fate la previsione magari per il giorno stesso, proprio perché abbiamo detto prima, gli Starlink cambiano continuazione e configurazione, cioè è anche inutile cercare di fare delle previsioni troppo avanti nel tempo. Magari la mattina vi svegliate, vi posizionate con lo slider dalle 5 alle 7 e vedete se arrivano gli Starlink, e li vedete benissimo perché tirando avanti lo slider vedete una sfilza di satellitini che sorge. Quindi è una buona opportunità per vedere il passaggio. Su invece desktop ci sono tante possibilità. C'è il sito di MS Above, quello l'omologo online, c'è il sito che si chiama SatFlare, dove anche loro hanno un'area dedicata agli Starlink, ce ne sono molti altri, ma quello che vogliamo segnalare stasera è il tool che si chiama Orbital Visualization Tool di Celestrak, che Celestrak è, diciamo, il sito che ha sempre i parametri più aggiornati disponibili, o quasi, che in realtà forse in una qualche altra puntata di Astronauticast avevamo parlato di questo tool, perché è un tool generico di fatto per visualizzare i satelliti. Tra l'altro usa una libreria che si chiama Cesium, che è un open source, quindi se siete anche programmatori potete appoggiarvi per fare i vostri esperimenti. Comunque hanno notevolmente migliorato l'interfaccia di questo tool, come potete vedere se state guardando in video. Quindi c'è la visualizzazione 3D del mappamondo sotto una timeline, poi volendo si apre un menu dove potete filtrare quello che volete vedere. C'è un'area che trovate nelle note dell'episodio che vi porta direttamente sui satelliti Starlink, e quindi potete vedere solo i satelliti Starlink. Come sono nominati i satelliti Starlink? Allora, quelli del primo batch hanno un numero che, progressivo che va da 1 a 60 circa. Quelli del secondo batch hanno un numero progressivo che va da 1001 a 1060. Quelli del terzo batch fanno 1101 e 1160, questo sempre a grandi linee. Quindi voi, se filtrate, scrivete nella barra sotto, c'è una stringa di ricerca che vi filtra i satelliti. Se voi scrivete 10, sapete già che vi fa vedere solo quelli del secondo batch. Se scrivete 11, vi fa vedere quelli del terzo batch. Bene, però potete vedere in maniera abbastanza semplice. Adesso chi ci sta ascoltando magari non ha molto senso. Comunque, voi vi spostate con la vostra timeline, vedete questi qua in bianco che sono il trennino del terzo batch, che vedete che ormai è separato, ci sta separando in due, c'è cioè un gruppetto di testa più ravvicinato e un gruppetto di coda che si sta allungando. Poi, se andiamo avanti, in verde si vedono invece il trenino del secondo satellite, del secondo batch di Starlink. Quindi, se ne selezionate uno, vedete anche l'orbita, quindi vi rendete conto di su che piano orbitale sta viaggiando. Quello che non fa da questo punto di vista è prevedere i passaggi nella vostra località. Voi qui state solo vedendo i satelliti a che ora passano, però uno, in questo caso sto vedendo la data di oggi, questo trenino era in questa posizione alle 19.44 UTC, che erano le 20.44 in Italia, ma si vedevano chiaramente, cioè se siete abituati e avete un'idea di come è la footprint di questi satelliti, più o meno ci potete arrivare, però se uno non è abituato a trattare queste cose non ci capisce niente. C'è un'altra area in cui invece voi potete selezionare la vostra località, potete andare avanti e indietro nella timeline e vedete praticamente sorgere e tramontare i satelliti. Non vi dice se sono visibili o no, cioè non tiene in considerazione se sono illuminati dal sole o meno, però è molto pratico. Questo mi piace molto per il fatto che è una visualizzazione 3D che magari mi è utile anche quando magari posto qualcosa su Astronauticast, ed è il tool secondo me più bello anche per far vedere ai vostri amici che vi chiedono ma cosa sono questi Starlink qua, come si stanno posizionando, e qui potete vederlo secondo me in maniera chiara, esaustiva, e potete seguire giorno per giorno i trenini come si allungano. Non so se tu, vero, che anche in questi giorni hai provato a smanettare con qualche app per saltarci fuori, se ti trovi meglio con qualcuna che piuttosto che con un'altra.
Allora, Heavens Above mi trovo meglio rispetto a ISS Detector, a dirti la verità. Poi, a dir la verità, anche qui è da un po' che c'è nebbia, quindi non riesco ad uscire a vederli per capire se ha ragione ISS Detector o ha ragione Heavens Above. Questo
sì,
qui
è importante quello che hai detto. Un'altra variabile importante è che la magnitudine stimata che vedete sulle vostre applicazioni è una magnitudine stimata ed è veramente molto molto difficile
prevedere. Come esempio citiamo proprio il passaggio del 24 dicembre spettacolare di cui abbiamo parlato prima, in cui la magnitudine stimata era intorno a 3-3.5. E invece quella effettiva era simile alla stella Altair, quindi siamo su intorno a 0,77, quindi diciamo tra 0,5 e 1 come magnitudine effettiva. Quindi provate, se avete una buona opportunità, per esempio dei passaggi alti con i satelliti che arrivano quasi fino allo zenith, quindi quasi fino sopra le vostre teste. In questi casi provate sicuramente a osservare.
Esatto, è proprio la condizione migliore, che ed è anche diciamo il parametro che magari mi impongo io quando posto qualcosa su Facebook per avvisarvi che potrebbe esserci un passaggio interessante. Quindi tutti quelli che anche scrivono su Facebook ogni giorno ma quando passano da me, è veramente complicato. Prendetevi per buono quello che vi scriviamo, quelle volte che lo scriviamo. Poi, se volete provare a fare dei tentativi da soli, questi sono gli strumenti che utilizziamo e che potete utilizzare tranquillamente anche voi.
La mia app si chiama Ricky, io infatti aspetto che posti tu. Poi
No, vabbè, per concludere il discorso, siamo un po' tutti curiosi di vedere questo ultimo set di satelliti che al momento non è visibile, dovrebbe cominciare a diventare visibile intorno al 13-14 del mese, Veronica, se non mi ricordo male.
Sì,
però non so, però adesso non vi so dire se il treno sarà compatto come compatto adesso, e quindi quella è la variabile.
Meglio così la Luna ha il tempo di andarsene, di disturbare di meno.
Perché ad esempio il primo lancio, quello di maggio, se il treno si è sgranato, si è allungato in tempi molto rapidi, mentre questo di novembre, a dicembre lo vedevamo ancora in maniera spettacolare come è successo.
Sì, infatti non mi aspettavo di vederlo anche per quel motivo lì, cioè ero andata là, tu dicevi no, dovrebbe passare il treno Starlink oggi 24, vabbè, mi posiziono, provo, però non pensavo di vedere proprio il trenino così, invece sì. Allora
La distanza tra i satelliti in quel caso l'ho stimata tra i 5 e i 20 gradi, alcuni erano distanti circa 5 gradi tra loro e altri una ventina.
Sì, e per chi non mastichi i gradi, diciamo che dalle fotografie che qualcuno ha fatto a lunga posa, diciamo che tenendo l'obiettivo aperto per 6-7 secondi avevi la sovrapposizione di due lineette, quindi separati l'uno dall'altro di circa 5-6 secondi. Non secondi d'arco, secondi di tempo.
Io aggiungerei allora, Ricky, al tuo link quello con cui invece mi trovo meglio io, la visualizzazione di cui parlavi prima, dalla posizione. In pratica, dunque, sempre sul sito di Celestrack si va...
Sì, io sulle note dell'episodio, voi vi si apre la pagina, quella che stavi facendo vedere prima, Veronica, quindi uno può scegliere...
Celestrack.
Invece, però, io preferisco questa qua, dove ti dice Select Position from Map, quindi vai a sceglierti proprio la tua posizione, di dove sei tu, ok, tipo così, Select, e ti mostra il cielo veramente dalla tua posizione, se hai una strada davanti, se hai le case, oddio,
una modalità planetario
in 3D,
sì, perché esatto. Proietta al suolo quello della mappa,
esatto, però piatto, e si va dov'è visualizzazione, si sceglie uno dei satelliti, adesso l'ho fatto una volta e non mi ricordo come si fa, che puoi scegliere o un satellite o tutto il batch. E si vede esattamente in che zona e a quanti gradi si possono vedere gli Starlink, proprio proiezione nel cielo. Poi tu dicevi che non ti dice se sono visibili o meno, giusto? Quindi magari potrebbe...
Cioè lui te lo dice perché ti fa il flag visible, però per quello che dicevamo prima, cioè, non ho detto.
Anche no.
La regola è sempre quella...
Sopra l'orizzonte.
Sopra l'orizzonte, credo. Probabilmente, e illuminati... non so se sì, forse fa anche la distinzione di illuminati o meno, però la regola per il momento, per esperienza, per quello che abbiamo potuto vedere in questi giorni, è cercate, andate fuori, cioè andate a prendere del freddo quando il passaggio è abbastanza alto sulla vostra posizione, abbastanza alto vuol dire oltre 50 gradi per dire, per essere sicuri di riuscire a vedere qualcosa. Certo, se voi siete in una zona super buia, siete abituati a fare stargazing, cioè in un attimo li vedete, però dico, per l'uomo della strada la situazione ideale è quella lì. Certo,
e allora concludiamo la nostra missione con l'ultima rubrica, l'Astronautica Agenda, cioè gli appuntamenti dell'agenda spaziale per la prossima settimana. Quali sono? Cosa ci aspettiamo?
Un attimo che carico la pagina che non ero pronto. Allora, abbiamo domani 10 di gennaio 2020 un in-fly call tra Luca Parmitano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dalle 12.45 alle 13.05. Se riusciamo, magari facciamo... ve la registriamo e sovrapponiamo l'audio in italiano pulito, perché se voi la guardate su NASA TV sentite sotto che chiaramente Luca e il Presidente del Consiglio parlano in italiano, però c'è il voice over in inglese, essendo NASA. Poi domenica 12 abbiamo un lancio cinese un Kuaizhou 1A e il satellite si chiama INE 1, che è un satellite, non c'è scritto cos'è, possibile?
Possibile, non l'ho scritto.
Probabilmente so. Militare.
Non lo so, è un satellite.
INE 1.
Mentre Veronica cerca, vi dico che lunedì ricominciano i contatti ARIS, che erano andati un po' in ferie anche loro, si vede che tra attività extraveicolari a bordo dell'ISS e festività varie, si riprende con un contatto con una città del Giappone, e l'astronauta sarà proprio Luca Parmitano, che quando in Italia saranno le 12.58 farà una chiamata diretta a 8 Juliet India Sierra, quindi il contatto non è ascoltabile dall'Italia. Vi sapremo dire se magari c'è qualche streaming, qualcosa per poterlo vedere. Verrà sempre il 13, verrà anche rilasciata Cygnus NG12, che quindi comincerà il suo rientro distruttivo verso la Terra, che è previsto, vediamo se lo vedo da colpo d'occhio, non in breve tempo, perché non lo vedo nella settimana prossima. Andando a mercoledì 15 gennaio abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 2D con un satellite che anche qui non è specificato che cosa fa. Veronica, allora, ci sarà la...
Scusa.
Già c'hanno dei nomi improponibili, poi non riesco neanche a tergiversare sopra. Comunque cioè, vedo wide band, saranno satelliti di telecomunicazioni e compagnia. Ci sarà una passeggiata extraveicolare sulla ISS, la numero 62, però questa volta non sarà una passeggiata extraveicolare dedicata ad AMS, visto che ne manca ancora una, giusta, per concludere.
Sì.
I lavori, ma sarà invece una diciamo di routine, tra virgolette, di manutenzione, di ampliamento della IS, di ampliamento no, di preparazione magari alle future navette che attraccheranno alla ISS. Saranno sempre le due ragazze, la Jessica Mier e la Christina Cook, che alle 12.50 ora italiana dovrebbero uscire per una classica attività di circa 6-7 ore. Alla sera, quando in Italia, in realtà non c'è l'orario, però è dopo, c'è un lancio indiano. Questa volta c'è scritto con il satellite GSAT-1, che è un satellite per l'osservazione terrestre, che monitorerà la parte subcontinentale dell'India per prevenire disastri naturali. A gennaio del 2019 era stato cancellato questo lancio e poi è stato sostituito il lanciatore da un Falcon 9, che era diciamo destinato il primo destinatario di questo payload, a un GLSV MK2, quindi fanno tutto in casa. Dopodiché giovedì 16, prima di Astronauticast, c'è un in-flight event dell'Expedition 61, quindi non una cosa... Adesso ci metti anche gli in-flight event?
No, sai perché li metto? Non li mettevo quelli in-flight event che comprendevano tutti. Poi, fatalità, in uno di questi in-flight event che comprendeva l'intera Expedition, ha parlato per il 50% Luca... E io ci sono rimasta male perché non avevo scritto in agenda, e allora adesso...
E come per i passaggi di Starlink, bisogna provare per vedere se si vede.
Va bene. In questo in-flight event, Luca parlerà per il più del 50%, non lo sappiamo, ma Veronica si è messa l'anima in pace,
esatto.
L'equipaggio parlerà con la Fort Worth Academy in Texas, quindi con una scuola, quindi una roba del genere. E... Cosa?
Immagino una scuola di tipo militare, visto
un'accademia militare.
Probabilmente.
E vedrai che Luca non parlerà per niente qua, parlano tutti.
Che secondo me.
Prima di, anzi subito dopo la puntata di Astronautica, vi spoilero che c'è un Ariane 5 pronto a partire da Kourou con un Eutelsat Connect e un GSAT-30, che sono comunque satelliti di telecomunicazioni in banda KA e KU, quindi subito dopo, durante la puntata, potete aprire... No, perché c'è scritto... Ah, perché la finestra di lancio dura dalle 22.05 alla mezzanotte, quindi
sì.
Potete tenervi la finestra aperta mentre ascoltate, guardate Astronautica, e buttare un occhio anche
esatto.
A Kourou. e noi vi aspettiamo per la puntata 12 della stagione 13 di Astronauticast.
Accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera e per concludere questa missione, questa puntata, in cui ho avuto un equipaggio in configurazione Apollo. Allora salutiamo Veronica Remondini, nonna Artemide.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, a giovedì prossimo.
Salutiamo anche il Podcon, il podcast controller di questo episodio, Riccardo Rossi.
Vi chiedo scusa per la sigla finale che vi l'ho sparata nelle orecchie altissima. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ringraziando tutti voi che ci avete ascoltato e ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino ad allora, ad Astra!